Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Come in pieno giorno. Meditazioni quaresimali di Sua Eccellenza Monsignor Matteo Maria Zuppi, proposte al microfono da Monia Parente. Ventiseiesimo incontro. Cinismo, ingenuità e attesa.
Le malattie del cuore si intrecciano le une con le altre, a volte si confondono e si sovrappongono in un rapporto tra causa ed effetto che rende complicato identificarle e guarirle. Il cinismo indurisce il cuore, tanto da renderlo osservatore spietato, pessimista, distaccato di quello che succede intorno. È spesso il frutto ultimo, anche a distanza di tempo e di generazioni, causato da speranze infrante, da sogni appassionati che sono finiti. Il cinico non è soltanto chi non ha pietà, è più frequentemente colui che giudica tutto in maniera corrosiva, cercando l'interesse, la convenienza, pensando che tutti facciano lo stesso e allenandosi a guardare ogni cosa solo per trovare conferma ai propri calcoli. Il cinico non vuole farsi coinvolgere e pensa solo al ritorno immediato. È sostanzialmente scettico sull'uomo. Per lui, in sostanza, è sempre un lupo e quindi come tale va trattato. Per lui tutto è politica, calcolo, convenienza e giustifica così la sua durezza. Non solo non si fa illusioni, ma vuole dimostrare che il vero inganno è credere ai sentimenti. Il cinico può cambiare idea su tutto con disinvoltura, perché la sua unica idea è il proprio interesse. Non deve chiedere perdono perché tutto è possibile per lui. Non ammette sbagli perché in realtà è ossessionato dal giudizio su di sé, dalla considerazione per la sua persona. Egli spesso svaluta ogni interlocutore, negando qualsiasi possibilità di un suo cambiamento. Non si scompone, anzi la sua forza è rimanere distaccato, non curante delle conseguenze, per non farsi coinvolgere da niente. Crede di capire tutto perché per lui l'essenziale è solo il visibile, non, come suggeriva Saint-Exupéry, l'invisibile. Non si lascia coinvolgere da niente e anzi cerca di spegnere ogni entusiasmo che riduce ad inutile agitazione. Il cinismo ci fa guardare avanti ma solo per dimostrare che niente serve. Ci rende simili ai profeti di sventura, privi di speranza, che, come disse Giovanni XXIII nel discorso inaugurale del Concilio Vaticano II, annunziano sempre il peggio, quasi incombesse la fine del mondo. Sanno solo indicare le difficoltà, si accontentano delle loro ragioni e sono disinteressati a spendersi per un cambiamento. Il cinico si abitua a tutto, non si stupisce di niente perché vuole conservarsi padrone di sé, e in fondo può contare solo sulle proprie forze e capacità. Egli vuole dimostrare che l'amore è quello che lui crede che sia, solo uno splendido inganno. I sacerdoti e gli anziani che condannano Gesù usano Giuda per poi abbandonarlo a se stesso, incuranti, distaccati. Il cinismo non ha perdono. Di fronte al suo pentimento essi rispondono: «A noi che importa? Pensaci tu». Il cinico dimentica l'amore che ha ricevuto e lo ha reso quello che è. È distaccato e freddo, impietoso per il proprio interesse, vittima di quel materialismo pratico che si è impadronito delle nostre anime, che svuota i sentimenti e piega tutto alla logica delle cose. Martin Buber riporta uno dei detti della sapienza cassidica. Rabbi Pinkas soleva dire: «Io temo sempre di essere più intelligente che pio», e aggiungeva: «Preferisco essere pio che essere intelligente, ma più che pio e intelligente, preferisco essere buono». Perché la bontà ci protegge dal cinismo, intelligente o volgare che sia. Cinico è quel servo cui era stato condonato un debito enorme, che dimentica la misericordia ricevuta e si rivela esigente, inflessibile con quell'altro servo che gli doveva poco più di una sciocchezza. Alla fine perde tutto, perché il cinico la fa pagare agli altri, si sente in diritto di fare il male a chiunque, conserva le sue ragioni, coltiva la diffidenza, ma non trova la vita. Solo un amore ingenuo può guarirci dal cinismo che ci rende lupi, scriveva Don Primo Mazzolari.
Io non ho mai visto un lupo, ma ho visto me stesso. Conosco il lupo perché il lupo è qui, qui dentro. Come nasce il lupo? Nasce perché c'è qualcosa che è suo dentro di me. C'è un germe. Come ci sia entrato non lo so. Non si può riconoscere questa capacità dentro di noi senza averne paura. Il primo lupo che bisogna spegnere è dentro di noi. Dal di fuori può venire un incentivo. Dal di fuori ci sono gli aizzatori del lupo. Siamo tutti in tentazione di diventare lupi. E lo diventiamo perché non si può fare facilmente l'agnello quando ci sono dei lupi. Ci sono due qualità di lupi. C'è il lupo selvatico, il lupo brado, quello che non avete mai visto. Poi c'è il lupo levigato, civile, che si veste bene. Il lupo che veste d'agnello, che se la prende con il lupo che viene dalla foresta. Viene dalla foresta e tutti gli siamo contro. Si fa presto a giudicare. Siamo così facili a giudicare. Noi parliamo bene, non bestemmiamo, ci sappiamo trattare con convenienza. Noi abbiamo imparato l'educazione, noi ci confrontiamo. Anche noi, anche se portiamo i guanti bianchi, abbiamo dentro il lupo e la sua stessa bramosia. Il Signore ci ha messo in guardia dai lupi con le vesti d'agnello. A Gubbio ci sono dei cittadini che si lamentano e dall'altra parte c'è il lupo. Chi ha ragione? San Francesco è stato chiamato a fare giudizio. Tra due egoismi non c'è niente da dire. I cittadini escono armati dalle case. Hanno paura. Come si chiama questa paura? Da una parte si chiama la stanchezza di fare il povero. Dall'altra si chiama lo spavento di diventare povero. Bisogna che facciamo diventare uomini tutti e due i lupi. A Gubbio ci va l'uomo di Dio. È l'unico che può parlare. Perché vuole bene al lupo di campagna e al lupo di città. È l'unico che può parlare, perché non ha degli interessi, perché non è armato. Solo chi ama il lupo può parlare al lupo. Noi cristiani ci siamo dimenticati di una cosa. Gli uomini si amano come sono, non come dovrebbero essere. Se le nostre mamme avessero aspettato a volerci bene quando noi fossimo diventati buoni, forse le nostre mamme sarebbero morte senza volerci bene. Le creature bisogna amarle come sono. Il lupo lo si ama perché è lupo. La carità comincia quando io do e non ricevo mai, quando io so che è un bene a fondo perduto, quando io so che colui cui faccio del bene sarà domani il mio crocifissore, che mi sputerà in faccia. Allora so che la carità attira. A quel lupo nessuno aveva mai parlato. Tutti gli avevano gridato contro: «Dai al lupo!» Se non incominceremo a parlarci, da uomo a uomo, non ci intenderemo mai. Ricordatevi che qui dentro c'è il lupo, ma credo controvoglia. Siamo noi che crediamo qualche volta che ci sia gusto a diventare peccatori, dei malvagi. La bontà, in fondo, nonostante quello che teniamo dentro di noi, è l'aspirazione di ogni cuore.
Solo l'ingenuità dell'amore, senza calcoli, riesce a liberarci dal cinismo. Ennio Flaiano, osservatore profondo dell'umano, non credente, che aveva una figlia disabile, cruccio della sua vita, aveva scritto il noto Un marziano a Roma, dove descriveva il cinismo dei romani che accolsero all'inizio il marziano che giungeva nella capitale con enorme curiosità e solennità, e poi, poco dopo, lo scaricano, annoiati e disinteressati, alla ricerca di altre nuove emozioni. Lo stesso Flaiano immagina il ritorno di Gesù sulla terra, accolto da uomini che cercano solo il miracolo, il sensazionale, e che fa sua invece la richiesta più vera alla quale può rispondere. Un uomo gli condusse una figlia malata e gli disse: «Io non voglio che tu la guarisca, ma che tu la ami». Gesù baciò quella ragazza e disse: «In verità quest'uomo ha chiesto ciò che io posso dare». Solo chiedere l'amore e affidarsi a questo, quando tutto sembra sconsigliarlo o renderlo impossibile, ci libera dal veleno del cinismo. E concludiamo il nostro incontro ascoltando un brano di Pierre de Couvemont.
Ciò che conta, ciò che deve essere oggetto del nostro desiderio e della nostra gioia, non è il possesso dei beni, ma avere un'anima da poveri. Ciò che conta non è dominare il mondo, ma essere dolci e umili di cuore. Ciò che conta non è essere risparmiati dalla sofferenza e dalle lacrime, ma credere fermamente all'amore di Dio e trovare in Lui la nostra consolazione. Ciò che conta non è mangiare sempre a sazietà, ma aver fame e sete di perfezione. Ciò che conta non è ignorare la miseria, ma avere il cuore aperto alla miseria altrui. Ciò che conta non è conoscere e vedere tutto, ma avere il cuore puro per vedere Dio. Ciò che conta non è starsene tranquilli a casa propria, ma lavorare per far regnare la pace in famiglia e intorno a sé. Ciò che conta non è essere stimati dagli altri, ma proclamare senza paura il nome di Gesù Cristo, anche a rischio di farsi deridere, poiché sarà grande la ricompensa nei cieli.
Come in pieno giorno. Meditazioni quaresimali di Sua Eccellenza Monsignor Matteo Maria Zuppi, proposte al microfono da Monia Parente. Ventiseiesimo incontro. Cinismo, ingenuità e attesa. Ha collaborato al microfono Gaetano Lizio. La musica della sigla è di Marco Frisina, tratta dalla colonna sonora del film Giovanni Paolo II. Le meditazioni quaresimali di Monsignor Matteo Maria Zuppi sono raccolte nel volume Guarire le malattie del cuore, pubblicato dalle Edizioni San Paolo.